Buonasera a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. È sempre lunedì 8 aprile sulle 18.06 e c'è il grandissimo ritorno di Massimo Mazzucco. Ciao Massimo, come stai? Grazie di essere qui.
Ciao Riccardo, buonasera a tutti i tuoi leoni. Bene, grazie.
Da dove iniziamo questa sera? Da Israele, da Speranza, dalla Louisiana? Io direi Israele.
Iniziamo da Israele, sì, per forza, come fai? No? La vera tragedia è che non ne parla più nessuno, pensa che bello. Cioè, sono riusciti talmente a ammorbare l'aria con le loro controbugie, con le loro controlamentele, con le loro palle che raccontano che la gente, i giornalisti non sanno neanche più cosa dire. Cioè, ormai lo danno come un fatto scontato e quindi non se ne parla più. Io ogni giorno che passa mi sveglio, cioè ogni giorno mediamente penso a una cosa sola. Ti faccio un esempio, perché ho visto un video che mi ha colpito moltissimo, fatto già un mese fa. Su una spiaggia, credo, di Gaza, qualcuno ha messo per terra un vestito da bambino, quindi non so, una maglietta, un pantaloncino, una tutina, un vestito, un completino con le scarpette da bambino steso uno di fianco all'altro a un metro di distanza uno dall'altro. Quelli sono i bambini morti a Gaza. Quella striscia era, un mese e mezzo fa, lunga 5 chilometri, cioè 5.000 bambini, quasi 2 mesi fa. Adesso è lunga oltre 10 chilometri. Cioè, tu prova a pensare, a camminare. Per chi è che ha mai camminato per 10 chilometri? Pochissimi lo fanno. Io faccio 2 chilometri al giorno e sono sconvolto quando vado a passeggiare. Prova a pensare di camminare. Eccola qua, bravissimo. Bravissimo. Esatto. Ogni metro che passa tu vedi un bambino morto. Cammini per 10 chilometri. Quindi quanto ci vorrà fare 10 chilometri? 2 ore. Cammini per 2 ore, ogni passo che fai è un bambino morto. E siamo di fronte a un Occidente che non dice niente, che non ha mai detto niente, che ormai è tranquillo anche dal punto di vista della coscienza. Esatto, questa qui. Non so come tu sia così veloce, dico, avvisiamo gli spettatori che non era preparata questa cosa assolutamente. Quindi complimenti per la tua velocità. Esattamente quella lì è proprio l'immagine che mi riferivo. Quindi cosa vuoi dire? il vero problema non sono neanche più i morti, è il fatto che nessuno dica niente. Tutto l'Occidente è tutto silenziosamente d'accordo, quindi è tutto in qualche modo silenziosamente soggiogato al potere di Israele, non c'è niente da fare. Cioè, quando ti dicono, tu dici che gli ebrei che controllano il mondo con le banche centrali, no? Complotto con l'H in fondo. Spiegami tu, allora, se non è quella la verità, perché mai il mondo intero sta zitto e sta servito a uno stato di anche 10 milioni di persone? È chiaro che deve essere per quello, se no perché? Perché a Putin si mettono le sanzioni solo perché ha portato via dei bambini dall'Ucraina e li ha portati in Russia, ma non gli ha torto un capello comunque, e li ha portati per motivi suoi, per togliere dei bombardamenti, fra l'altro, dice lui. Comunque sia, non li ha ammazzati neanche uno. A lui ha le sanzioni dappertutto, e questi qui non dico che non le hanno, che nessuno neanche parli di mettere sanzione. L'unica che ha avuto il coraggio di nominare la parola sanzioni è stata, come si chiama quella ex presidente albanese, Francesca Albanese mi sembra che si chiami, quella brava con gli occhiali che vive ad Algeri. Però naturalmente è subito stata bollata di antisemitismo, eccetera, eccetera. Dovrebbero essere tutti dovrebbero dire basta, mettiamo le sanzioni. Invece no, continuano a dire, però hanno esagerato un pochino, basta. Insomma, sono cose che abbiamo già detto, non sto dicendo niente di nuovo. Però se mi chiedi da cosa cominciare, il pensiero che ho in testa ogni giorno è questo.
E Putin invece, Massimo? Sono successi un po' di casini dall'ultima volta, ci siamo sentiti, dall'attentato.
Putin, secondo gli occidentali, è l'uomo più stupido del mondo, perché o si fa gli attentati da solo, secondo lui, o prima si fa saltare in aria il gasdotto, lui, secondo la versione occidentale. Poi dopo si ammazza da solo la figlia di Dugin, perché anche lì non si capisce. Poi nel momento di massima gloria in Occidente non pensa niente di meglio che far uccidere Navalny in modo da tirarsi di nuovo le critiche addosso di tutto il mondo. Adesso ultimamente con questo attentato che c'è chi è arrivato a dire l'ha fatto lui per sfruttare, per fare la vittima. Secondo il nostro mondo occidentale Putin è l'uomo più stupido del mondo. La triste verità per il nostro mondo occidentale è che Putin non è assolutamente stupido, sa quello che sta facendo e le conseguenze le stiamo pagando noi. Quindi noi viviamo in una specie di limbo intellettuale dove ci dicono avete visto come la stiamo facendo pagare a Putin, mentre quelli che vengono fottuti siamo noi. Quindi abbiamo anche ci fanno anche il regalo di permetterci di autodirci quanto siamo bravi noi che l'abbiamo fottuto, quando in realtà quelli che pagano le conseguenze maggiori siamo noi. La crisi economica ce l'abbiamo noi, non ce l'ha lui. Questa è la verità dei fatti.
Avviciniamoci agli Stati Uniti. Parleremo dopo dell'eclissi. E ti mostro questa notizia che viene rimbalzata da tutti i giornali di oggi. Ovvero il piano segreto di Trump per fermare la guerra in Ucraina. Putin non potrà vincere. Se diventerà nuovamente presidente degli Stati Uniti, a novembre il tycoon è convinto di poter mettere fine al conflitto convincendo Kiev a cedere Crimea e Donbass. Si era vantato di risolvere la guerra in 24 ore, se fosse stato al potere prima dell'invasione russa. Ed ora, secondo il Washington Post, Donald Trump si dice in segreto convinto di poter porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Se diventerà nuovamente presidente degli Stati Uniti a novembre, con le elezioni per la Casa Bianca, pensa di poter centrare l'obiettivo convincendo l'Ucraina a cedere una parte del proprio territorio. È lo scenario che delinea il Washington Post sulla base di informazioni fornite da persone a conoscenza del piano. Cedere Crimea e Donbass. Nel dettaglio, secondo il quotidiano, la proposta di Trump prevederà che l'Ucraina accetti la cessione della Crimea e del Donbass. Un simile approccio, che sarebbe stato già discusso dall'ex presidente in meeting riservati con i propri consiglieri, rappresenterebbe un'inversione a U rispetto alla linea seguita sinora all'amministrazione del presidente Joe Biden. Cosa dici tu, Massimo?
Sto guardando la pubblicità della pizza Buitoni, spero che non l'abbia messa tu, che sia partita per sbaglio.
No, no.
Ah, ok, no. Appunto. Cosa dico? Dico che fa parte, allora, per capire questa strategia mediatica, Per capirla bisogna fare un passo indietro, cioè mettersi nella testa dei giornali occidentali, tutti, Washington Post, New York Times, soprattutto il Times di Londra, e a seguire anche i nostri piccoli, il Corrierino dei piccoli, il Corrierino della Repubblichina dei piccoli, la Stampa, tutti questi qua, no? Cosa fai? Sei partito dicendo Putin perde la guerra, Putin c'è il cancro, Putin non ha più armi, Putin è in ginocchio, lo piegheremo con le sanzioni, fanno la guerra con i badili, non hanno più neanche i fucili. Sei partito da là ad arrivare a dire l'abbiamo presa in quel posto, c'è un bel percorso da fare, non è facile. Allora si comincia a far trapelare fra le righe, come se fossero idee di altri. Questa è un'idea di Trump, di cedere, che forse li convince a cedere la Crimea, l'Ucraina. In realtà Zelensky non devi convincerlo a cedere niente, perché Putin la Crimea e il Donbass se li è già presi. Breaking news, ragazzi, notizia per tutti, svegliatevi. Se li è presi 2 anni fa e non li molla più. Quindi cosa vuoi convincere a cedere? Che cosa? Che quell'altro si è già preso tutto. È chiaro che il vero testo di quell'articolo doveva essere: bisogna convincere Zelensky e quindi l'Occidente ad accettare il fatto che Putin si è preso quei territori. Questo è il vero articolo che andava scritto. Non che devi convincere Zelensky. Pensa a te se Zelensky arriva a Trump e gli dice dai, ma sì, vabbè, ok, gliela do, basta che la finisca di rompere le balle, gli diamo sta cacchio di Crimea, gli diamo anche il Donbass. Te lo vedi Zelensky che fa una cosa del genere? Non esiste. Il vero testo, sottotesto, è: dobbiamo convincere l'Europa, l'Occidente, noi europei in particolare, ad accettare il fatto che quell'altro si è preso quella roba lì. Fine, tutto lì. Siccome sono partiti da qua, adesso per arrivare a qua devono mettere tanti piccoli ponticelli, se no affogano.
Trump verrà rieletto, secondo te?
Secondo me, se ci sono elezioni, non dico regolari perché non sono mai regolari, ma se si arriva all'elezione effettiva fra Biden e Trump, Trump vince. Vince con un margine tale che non, anche i brogli elettorali che i democratici riuscissero a mettere in piedi non sarebbero sufficienti. Non so bene, e lì il mio grosso punto di domanda, come facciano i democratici, sapendo che vanno al massacro, accettare che ciò avvenga. Cioè mi aspetto che una November surprise di qualunque tipo, che ne so, non so neanche io che cosa, un colpo di coda di qualche cosa, per cui o rimandano le elezioni, oppure addirittura Biden trova il modo, per esempio, di non partecipare ai confronti diretti, perché è lì che cadrà l'asino, casca l'asino, proprio nel senso di asinello. Quindi ci sarà una sorpresa, o all'ultimo momento decidono che Biden non è più in grado perché si è slogato una caviglia. Non diranno mai perché è in demenza precoce, diranno perché si è slogato una caviglia, quindi non può più fare il presidente. Allora subentra in corsa Gavin Newsom, per esempio, il governatore della California, oppure la stessa Michelle Obama, che è sempre lì tenuta dietro le quinte. Quindi un colpo di scena di qualche tipo me lo aspetto. Se non ci saranno colpi di scena, vanno loro due così com'è, vince Trump per forza.
Ti mostro queste dichiarazioni che ha fatto Trump, mi sembra oggi. Israele sta perdendo la guerra mediatica, secondo Trump, però devono finire quello che hanno iniziato, ma devono farlo in fretta.
Sì, questo è il
la
suo
stanno
modo
prendendo di... la grande.
Ecco. Come?
No, dice, la stanno prendendo la grande, ma devono finire quello che hanno iniziato e devono finire velocemente. L'ha detto Donald Trump in intervista con il conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt, criticando come un errore mediatico la diffusione da parte dell'IDF dei video dei suoi attacchi. Sto rilasciando i video più atroci, orribili, degli edifici che crollano e la gente immagina che ci siano molte persone in quegli edifici e non gli piace, ha osservato. Fatela finita e torniamo alla pace e smettiamo di uccidere la gente. Devono farlo. Farla finita e farla finita in fretta, perché dobbiamo tornare alla normalità e alla pace, ha aggiunto Trump.
Dimmi, finisci.
I sostenitori di Trump, ma ovviamente questo è un dato oggettivo, ringraziano il presidente americano, l'ex presidente o futuro nuovo presidente, perché non ha mai realizzato guerre a differenza di altri. Ma secondo te, Massimo, con quello che è successo all'ambasciata iraniana, con la Cina che incalza, siamo così sicuri e così pacifista, Trump?
Allora, aspetta, parliamo prima di quello che ha detto lui rispetto a Israele. Lui ha detto devono finire in fretta, ma non ha detto come, perché lui è un gran paraculo. Lui non dice mai le cose chiare, non lascia capire. E cosa vuol dire finire in fretta? Finire in fretta nel senso che devono finire in fretta di massacrarli e fare in fretta, quindi è una questione di cronometro, o finirla in fretta nel senso che hanno passato il tempo e devono andarsene via? Questo non è chiaro, perché è chiaro che chiunque gli dia un consiglio a Israele, da una parte come dall'altra, gli dice devi finirla in fretta. Il problema è cosa sta dicendo. Sta dicendo finirla nel senso di massacrarli tutti? Questo non è chiaro. Trump è veramente ambiguo da questo punto di vista, è veramente una persona repellente. Riesce sempre a non essere mai chiaro, perché sa benissimo che lui è abituato a navigare fra le parole. Rispetto al rischio Iran, attacco all'ambasciata in Siria, eccetera, eccetera, secondo me è stato un tentativo, non dico disperato, ma quasi, di Netanyahu di alzare il livello della tensione. Mentre appunto da una parte gli dicono basta, Netanyahu ha bisogno di continuare a tenere alto, se non alzare ancora di più, il livello della tensione a livello mondiale, perché finché questo succede lui rimane lì. Non dimentichiamo che nell'istante stesso in cui casca il suo governo, lui perde l'immunità parlamentare, c'ha tre processi che lo aspettano, di cui uno molto pesante per corruzione, difficilmente non finirà in prigione, e quindi ha tutto, ovviamente la sua carriera politica è comunque finita dopo questo, non ci sarà un terzo Netanyahu che verrà di nuovo, già è rinato due volte, è fin troppo, e quindi è chiaro che lui fa di tutto, a questo punto l'ha trasformata in una guerra personale. L'attacco alla Siria, all'ambasciata iraniana in Siria, secondo me fa parte di questa sua strategia di cercare di tirare dentro gli americani, almeno a livello non di guerra vera e propria, questo non sa benissimo che gli americani non faranno questo errore, però almeno di tirarli sul bordo del Kivalà. E infatti in parte ci è riuscito, perché adesso che l'Iran ha detto reagiremo a questo attacco all'ambasciata perché è inaccettabile, già gli americani hanno messo le mani avanti dicendo attenzione, come dire, se attaccate noi o qualcosa di nostro reagiremo anche noi. Quindi è una gran partita a scacchi dove nessuno salta nel campo avversario, si muovono le pedine il più vicino possibile al confine, senza, stando molto attenti a non attraversarlo. Secondo me alla fine da lì non verrà fuori niente, nel senso che finirà un po' come la storia di Soleimani, che mi sembra che hanno tirato una bomba in un accampamento americano, hanno fatto, non so, una quindicina di morti, gli americani l'hanno mandata giù e la cosa è finita lì, per l'assassinio di 3 anni fa di Soleimani, o 4 anni fa. Ecco, scusa, rimetti il titolo che non l'ho visto. Dopo la promessa di vendetta, no, convincimento diretto. Certo, è chiaro, figuriamoci, se si fanno tirare dentro anche loro. È stata una mossa di Netanyahu disperata e dimostra in che stato mentale è quest'uomo. Io mi auguro che lo tirino giù al più presto, non perché il problema dei palestinesi finirà, magari fosse Netanyahu il problema dei palestinesi, cioè togli Netanyahu, metti un altro e torna la vita normale a Gaza. Non è affatto così. Questa strategia di Netanyahu è la strategia sionista originale, e vi faccio solamente un piccolissimo passaggio di storia, tanto per collegare i puntini. Nasce addirittura 90 anni fa, negli anni 30 del secolo scorso, quando nasce in Israele, allora era Palestina, non era ancora Israele, nasce il sionismo revisionista, cioè fino agli anni 30 il sionismo in Palestina era un movimento che cercava in qualche modo di un'idea di collaborazione, non di collaborazione, di convivenza con gli arabi. Fateci un po' di spazio, lasciateci un kibbutz qui, un kibbutz là, magari una stradina per collegarli, ma insomma cerchiamo di convivere. Nel 1933-34 arriva questo Zev Jabotinsky, che è l'ideologo del sionismo revisionista, che dice no, nessun popolo, giustamente dal suo punto di vista, nessun popolo lascerà mai la sua terra ad un altro popolo. L'unico modo di prenderci questa terra è di prendercela con la forza delle armi. Ogni arabo, ogni palestinese, deve essere espulso dalla nostra, quella che loro chiamano Eretz Israel, cioè la terra di Israele, quella che loro definiscono la terra promessa. Jabotinsky, sionismo revisionista. Il filo diretto che esce da Jabotinsky è anche il fondatore, o uno dei fondatori, dell'Irgun. Irgun è la prima organizzazione terroristica che nasce in Palestina, che farà gli attentati addirittura contro gli arabi sicuramente, ma anche contro gli inglesi per mandarli via, dal 40 al 46, 47. Quindi Jabotinsky, sionismo revisionista, idea di cacciare tutti gli arabi, quindi lotta armata anche terroristica, Irgun. L'Irgun poi, dopo la guerra, siccome non è carino avere un'organizzazione terroristica che va in Parlamento, diventa un partito che si chiama Herut. Herut è il partito pronipote di Jabotinsky, che poi diventa negli anni 70 il Likud, che è il partito di Begin, il partito di Shamir, il partito di Ariel Sharon e il partito di Netanyahu. Quindi c'è una linea diretta, continua, di 90 anni di questa ideologia sionista che non cambia mai. Per questo dico, è inutile che tu togli l'ultimo della fila, perché ce ne mettono un altro che è uguale. Purtroppo il problema del sionismo è questo, è un'idea marcia, malsana, che nasce 190 anni fa e che dice finché l'ultimo arabo non se n'è andato dalla Palestina, dalla Palestina che adesso si chiama Israele, che loro chiamano Israele, non avremo pace. Questo è il problema. Quindi Netanyahu, togli lui, sono felice se lo tolgono di mezzo, perché è un criminale come ce ne sono pochi al mondo. Ma non cambia il problema.
Passiamo alla scienza, Massimo. Negli ultimi giorni abbiamo visto questa dichiarazione.
Questa parola mi viene da sorridere quando sento scienza.
C'è già un blocco qua.
Esatto.
Ormai abbiamo aggiunto l'H. La Meloni ha promesso la settimana scorsa di andare a fondo. Il governo andrà a fondo sugli effetti avversi dei vaccini. Poi abbiamo visto Speranza, che invece non è andata a fondo.
Così?
Anzi, sì.
Scusa, ha detto andrà a fondo sugli effetti avversi?
Guarda qua.
O sulla gestione del Covid? No, perché è ben diverso, io avevo letto una cosa diversa.
Meloni promette, il governo andrà fino in fondo sugli effetti avversi dei vaccini, ma i grandi studi scientifici dimostrano che solo in Italia hanno salvato 22.000 persone, evitando 445.000 contagi, 79.000 ricoveri e quasi 10.000 ammissioni nelle terapie intensive. Poi abbiamo visto quello che è accaduto invece a Roberto Speranza, che era scontato, ovvero l'assoluzione dal Tribunale dei Ministri e anche il grande applauso di tutti gli altri che l'hanno difeso in questi giorni. Abbiamo visto anche le contestazioni che sono sempre più forti a Robertino e alla sua presentazione del libro. E abbiamo visto anche quello che è accaduto in Louisiana. La Louisiana, l'hai data tu questa notizia per primo, l'abbiamo già riportata, che va contro l'OMS, il World Economic Forum e l'ONU. Allora, secondo te, dopo tutto quello che abbiamo assistito a livello di propaganda, si può minimamente pensare che venga fatta un po' di chiarezza? E poi ti mostro un altro articolo, ma te lo mostro dopo.
Quindi stiamo parlando di Speranza adesso, non della Louisiana.
Stiamo parlando della scienza. La scienza, della terapia genica sperimentale, detta anche vaccino, le dichiarazioni a Meloni. Allora, prendo un tuo commento.
Si può sperare che venga fatta chiarezza? A che livello? Perché la chiarezza noi ce l'abbiamo tutta. Io ho chiarissimo quello che è successo, tu hai chiarissimo cosa è successo. Chi ci segue ce l'abbiamo chiarissimo. È un po' come quando mi chiedono ma verrà mai fuori la verità sull'omicidio Kennedy? E io gli rispondo ma o sulle Torri Gemelle, no? Mi dicono sempre questa domanda qua, verrà mai fuori? Ma se vuoi è già fuori, gli dico è lì, vai lì, ti vedi 2-3 documentari, 4-5, ti fai le tue idee, la tua verità ce l'hai subito sotto mano. Non hai bisogno di aspettare. Idem per il Covid. Ovviamente per verrà fuori intendono verrà mai ammessa ufficialmente. Questa è la vera domanda, no? La risposta è no. Secondo, la risposta è no. Perché nessun sistema di potere condannerà mai se stesso, anche se nella figura di una persona che ti è politicamente opposta. Cioè, per quanto alla Meloni possa stare sulle balle Speranza politicamente, come nemico politico, fanno comunque parte dello stesso sistema. È un po' come il campionato di calcio. Se uno dell'Inter o del Milan, siamo avversari in campo, ma non è che se io so qualcosa di te e tu sai qualcosa di me del calcio scommesse, per esempio, io lo tiro fuori, perché andiamo giù tutti. Cioè, il sistema va giù tutto per intero. Quindi sperare che la Meloni, se Meloni avesse voluto fare chiarezza, come dice lei, sulla questione dei vaccini, avrebbe fatto un documento, avrebbe preso in mano, non avrebbe preso una commissione, avrebbe preso in mano i documenti, le statistiche del virus americano oppure del quello europeo, non mi ricordo come si chiama, il database europeo delle dove registra gli eventi avversi, avrebbe pubblicato questi dati e avrebbe detto: signori del ministero, dateci delle spiegazioni. Quello avrebbe fatto. Non ha nessun bisogno di fare una commissione, abbiamo i dati lì da vedere. Se tu dai a me Speranza 10 minuti in diretta, nel sogno proibito di tutti noi di averlo davanti per più di 10 secondi prima che scappi, se tu me lo dai davanti per 10 minuti, io te lo inchiodo, non ho bisogno di fare la commissione. 4 dati ufficiali, una domanda, tra l'altro ne avrei anche un'altra da fare a lui, ma qui andiamo un po' fuori tema, ed è fatta. Quindi perché non lo ha fatto? Perché lei stessa non vuole prendersi l'etichetta di Novax, non vuole essere associata a quelli che lei stesso ha cavalcato quando le faceva comodo, strizzando l'occhiolino, perché è vero che lo strizzava l'occhiolino. Quando è andata alle elezioni, questa idea della commissione anti-COVID, sul Covid, era un'idea dei 3 partiti, chiamiamoli alternativi, cioè Toscano, Paragone e Sara Cugnal, questi 3. Tutti e 3 avevano questa idea comune di fare la commissione. A Meloni, paraculona, para virgola culona, è arrivata, ha preso quest'idea e l'ha fatta sua, sapendo che una grossa fetta di elettorato avrebbe abboccato, avrebbe detto: vabbè, se ci fa la commissione anti-Covid, votiamola. Vedrai, non succederà niente, non verrà fuori niente da questa roba, perché il sistema non può denunciarsi, esattamente come il sistema non potrà mai, il sistema americano non potrà mai ammettere che furono la CIA e la mafia ad uccidere Kennedy. Lo sappiamo tutti, chi si informa, chi legge più di 3 libri, sa esattamente chi voleva Kennedy morto, chi ha sparato, chi non ha sparato, chi l'ha mandato, chi lo controllava, quali erano gli uomini della CIA. Sappiamo tutto, quindi la verità c'è, ma non potrà mai diventare verità ufficiale nei libri di storia. Tu nei libri di storia, anche fra 30 anni, continuerai a leggere che il pazzo solitario lì, Harvey Oswald, ammazzò il presidente Kennedy. Perché il sistema non può ammettere di essere marcio. Ti permette al massimo di arrivare vicinissimo alla verità, infatti ormai la verità sul caso Kennedy la sanno tutti, anche i bambini, ma ufficialmente non verrà mai dichiarata.
Perché non hai mai fatto un documentario invece su Martin Luther King?
Negli ultimi 15 anni ho fatto 10 documentari, di cui uno mi ha portato via 3 anni di lavoro, che è quello della Luna, e uno mi ha portato via 3 anni di lavoro, che è l'11 settembre. Quindi tu capisci che sono tanti i documentari che non ho fatto e che avrei voluto fare. Volevo fare uno sul caso Moro. Mi piacerebbe tanto farne uno. Beh, c'è inutile che ti faccia l'elenco. Faccio quello che posso, nel senso che adesso sto lavorando a quello nuovo. Quello nuovo mi porterà via almeno fino all'estate. Ho già cominciato in ottobre dell'anno scorso. E faccio ho una specie di graduatoria di urgenza. Da una parte gli anni passano, quest'estate compio 70 anni, quindi non è che ho davanti 3 vite e mezza ancora da fare documentari, quindi devo farmi anche i calcoli col decadimento mentale che arriverà anche per me come per Biden piano piano, e quindi cercare di fare almeno i più urgenti. Quello di Martin Luther King non è fra i più urgenti.
Malcolm X o altri. Ti mostro quest'altra notizia uscita 2 ore fa. Pfizer condannata in UK per aver promosso il vaccino anti-Covid senza autorizzazione e con dati fuorvianti. La prendiamo da scenari economici. La vicenda nasce da un post di Twitter del dottor Berkeley Phillips, direttore medico di Pfizer UK, in cui si parlava di un'efficacia del vaccino pari al 95%, senza dati certi e soprattutto senza autorizzazione definitiva. Pfizer è stata accusata e giudicata dall'autorità di vigilanza farmaceutica del Regno Unito di gettare discredito sul settore, dopo che i dirigenti hanno utilizzato i social media per promuovere un vaccino Covid privo di autorizzazione. La notizia è riportata dal quotidiano britannico The Telegraph. L'azienda è stata...
No, posso dirlo in Veneto? Dove cazzo erano questi qua 3 anni fa? Cioè adesso si accorgono che Pfizer ha venduto sicurezza del 95%. Dove erano 3 anni fa, 4 anni fa, quando è successo? 3 anni fa, quando l'hanno tirato fuori. Adesso si svegliano tutti. Cioè, veramente è una roba da prendere a sberle, sta gente. Tu ti sei accorto adesso che 3 anni fa la Pfizer ha detto 95% di sicurezza? Com'è che noi lo sapevamo tutti dall'inizio? E ridevamo tutti dall'inizio. Questo fa parte ancora una volta del lavaggio collettivo di coscienza di tutti questi, scusatemi il termine, figli di puttana di giornalisti che prima sono stati zitti per non perdere il posto. Adesso che si può, perché l'emergenza è passata, la pressione delle farmaceutiche ormai è diminuita, i 90 miliardi sono stati incassati. Alla Pfizer non gliele può fregare di meno se gli fai una condanna, gli fai pagare $1 milioni per qualche cosa. Hanno portato a casa 90 miliardi di fatturato in 3 anni questi qua. Adesso che il problema è passato, la pressione finale, allora si può dire, allora si svegliano sti qua. Dove erano 3 anni fa, quando quelli dichiaravano 95%? Non è che adesso lo scopri che non c'era la prova scientifica. Noi lo dicevamo dall'inizio che questa affermazione è fatta senza prove scientifiche. Quindi come mai si svegliano adesso? Perché fa parte appunto del lavaggio di coscienza collettivo. Non commettiamo l'errore di esultare di fronte a questi articoli, quindi arriva la giustizia. La giustizia non può arrivare dagli stessi figli di puttana che ci hanno venduti alle farmaceutiche. Purtroppo arriverà da un'altra parte, se mai arriverà con la giustizia. C'hai l'applauso registrato in
o anche gli insulti a Speranza, ma non li mettiamo.
Vabbè, dai.
Continuiamo con l'articolo, dai. L'azienda è stata ritenuta responsabile di aver violato il codice normativo per 5 volte, che comprende anche la formulazione di affermazioni fuorvianti, il mancato mantenimento di standard elevati e la promozione di farmaci senza autorizzazione. La sentenza dell'autorità di vigilanza farmaceutica, la Prescription Medicine Code of Practice Authority, si riferisce a un reclamo relativo a un messaggio pubblicato su X, precedentemente noto come Twitter, nel novembre 2020 da dipendenti senior di Pfizer. Il reclamo solleva preoccupazioni sull'uso improprio dei social media da parte di Pfizer per promuovere in modo fuorviante e illegale il suo vaccino Covid, secondo la sentenza. Perché aveva bisogno dei social media, ovviamente, no? Tutti... Certo. I ripetitori che avevano in ogni televisione, in ogni giornale.
Devo andare a beccare il tweet su X per dire, hai scritto quella cosa lì, per poter dire non me ne ero accorto prima, no? Abbiamo accorto che c'è un tweet che non va mica bene. L'hanno detto in tutte le televisioni di tutti i canali, di tutte le nazioni occidentali, che Pfizer ha una garanzia di successo del 95%, una sicurezza e garanzia efficacia, scusa, del 95%. Tutti l'hanno detto. Di Twitter.
Come mai secondo te, Massimo, è ancora presente però la censura su questi argomenti? Noi siamo stati bloccati per 2 settimane, più allungato di 1 per togliermi un altro strike che avevo precedentemente, per delle dichiarazioni sempre sulla vaccinazione. E io mi sono detto, ma perché? Allora, io capisco durante il periodo caldo che la gente era magari, sai, tentennava, ma adesso chi ha dato, chi ha avuto, perché continuare a battere con la censura, okay, che poi ci fa la figuraccia, perché alla fine...
Facciamo finta che tu sia ingenuo e che tu non sappia la risposta. Allora, perché questa gente non ha mentito soltanto sui vaccini, mente su tutto quello che riguarda la medicina ufficiale, tutto, a partire dalla cura dei tumori, a partire dalle conseguenze che ci sono sui vaccini. Quindi la direttiva che fu accettata da YouTube, quello è stato un punto storico importante, all'inizio del 21, quando proprio uscivano i primi vaccini, curiosamente, la CEO, cioè l'amministratrice delegata di YouTube, fece un'intervista alla CNN, che noi abbiamo mandato nel nostro piccolo news della settimana, dove disse da oggi, la policy, cioè la regola, la politica di YouTube è che cancelleremo qualunque affermazione in campo medico che sia contraria a quello che dice l'OMS. Qualunque, non sui vaccini. Qualunque cosa dica l'OMS, se tu dici qualcosa che non va bene, noi cancelleremo quei video. Tant'è che io ho dovuto togliere dal mio canale, prima che me lo togliessero loro e mi chiudessero il canale, tutti i video, per esempio il mio film documentario Cancro, le cure proibite, ho dovuto toglierlo, perché promuoveva, faceva vedere cure alternative che non sono approvate dall'OMS, per esempio. Ho dovuto togliere tutte le interviste ai pazienti di Simoncini che avevamo fatto nel corso degli anni. C'erano almeno 30 interviste di pazienti curati da Simoncini che raccontavano, ho dovuto togliere tutto. Trovate tutto sul canale doppione di Odyssey, questo sì, odyssey.com/@luogocomune. Lì ci sono tutte, perché YouTube per fortuna veniva copiato, ma sul canale YouTube originale ho dovuto togliere. Quindi questa politica di YouTube, che ovviamente è la piattaforma più diffusa in assoluto al mondo per i video, è stata imposta dalle farmaceutiche perché evidentemente hanno altre bugie in serbo per noi da raccontarci, hanno un sistema di bugie, perché quello è la medicina ufficiale, è un sistema di bugie, e quindi hanno approfittato del Covid per mettere questa legge apparentemente temporanea che invece rimarrà per sempre. Tu su YouTube non potrai mai più parlare di cure alternative, punto.
Sei pronto per Ilaria Capua e gli amici di Open di Mentana? No.
Non me l'avevi detto, allora, che mi avresti torturato.
Lo sai che qui è peggio di Abu Ghraib. Che poi ci colleghiamo anche a quello, pensate, l'ho censurato un video da YouTube. Ilaria Capua e la malattia X, senti qua l'apoteosi. È la prossima pandemia di cui non sappiamo nulla e che arriverà. È la prossima pandemia di cui non sappiamo nulla e che arriverà. La scienziata torna in Italia per insegnare alla Johns Hopkins e spiega cosa pensa del futuro. Ilaria Capua torna in Italia per insegnare alla Johns Hopkins University e oggi, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, racconta cosa l'ha convinta a tornare indietro. Nel 2014 era stata accusata di essere una trafficante di virus. 2 anni dopo è stata assolta con formula piena, ovviamente. Ma ha lasciato l'Italia per tornare a fare ricercatrice in Florida. Torna, spiega, per diverse ragioni. Familiari, mia figlia non voleva rimanere a studiare negli Stati Uniti. Professionali, avevo finito il primo ciclo di ricerca in Florida, era durato 7 anni e dovevo decidere se provare un altro settennato o fare qualcosa di nuovo nel mio paese. Ci aggiunga che la Florida, specie negli anni di Trump, era cambiata tanto, infatti. Con Rubio Florida, Ilaria Capua, non tanto bene con De Santis. Esatto. C'era meno sensibilità, meno fondi per i temi di cui mi occupo. Puoi intuire perché ho valutato di prendere la strada di casa. Per farlo, però, avevo bisogno di un'altra spinta. E senti qua adesso. Fare pace con gli italiani. Adesso, dice, vuole fare pace con gli italiani. Parliamoci chiaro. Io sono stato in Florida con la coda tra le gambe. Sono partita sentendo ancora addosso quelle accuse infamanti che mi avrebbero potuto portare anche all'ergastolo. Una reputazione fatta a pezzi. Mi ero dimessa da parlamentare per dignità, ma non è che ho sentito tutta questa solidarietà per quello che era successo. Nonostante abbia lavorato una vita nel servizio pubblico, nonostante i risultati dei centri di ricerca che ho diretto e che ancora oggi sono un'eccellenza, non era facile fare pace. Ai suoi studenti insegnerà la consapevolezza che i problemi che ci troviamo ad affrontare, dalle pandemie al cambiamento climatico, dalla crisi alimentare a quella idrica, non si risolvono solo con la scienza, ma anche con le relazioni internazionali e le scienze sociali. La biomedica ha raggiunto risultati straordinari. Disponiamo di mezzi e conoscenze impensabili solo qualche decennio fa. Non è certo questo il problema. Se l'OMS non è riuscita a mandare i suoi ispettori per la seconda volta a Wuhan, in Cina, è un problema di rapporti tra stati, non di scienza. Questo non vale solo per il Covid. Vai Massimo.
Vai, vado, ti faccio chiudere il canale per gli insulti.
No, vabbè.
Tiro la capua, cioè non è, cioè non è. Ma sta donna cosa vuole? Cioè questa qui è quella che ha detto, è quella che ha lanciato, ovviamente non di sua iniziativa, ma imboccata dalle farmaceutiche, che ha lanciato l'idea che l'ivermettina è una medicina per i cavalli, non fate gli stupidi, non siete dei cavalli. Quindi questa è totalmente venduta al sistema farmaceutico. Evidentemente adesso ha valutato che la figlia non vuole più studiare in America. Come dici tu, De Santis gli ha dato un calcio nel culo, grosso come una casa, e l'ha mandata a casa. E non sapendo più dove andare, non è che ha scelto l'Italia per far pace con noi, che evidentemente non la vuole più nessuno, è costretta a tornare a casa sua. Questa secondo me è una versione molto più credibile. Ma in ogni caso, voglio dire, che rilevanza ha la capo nel mondo? Cioè chi è per dire qualcosa? Valeva qualcosa quando si collegavano con lei, la Gruber oppure quell'altro, perché durante il Covid allora dicevano che questa qui sapeva tutto. Ma chi è? Cosa ha fatto nella vita? Cosa ha pubblicato di così importante per aprire bocca? E infatti non è che apre bocca, in realtà va su Open di Mentana, che non è proprio una bocca, e qui mi fermo.
Come sta il tuo amico Mentana, Massimo?
Appunto, l'altro, non lo so, magari sta anche bene. Lo vedo sempre allegro alla sera, lui è assolutamente intoccato da tutto ciò che accade veramente nel mondo. Fa le sue scenette di compassione, intanto fa la faccina seria per dire che, però, insomma, Ilaria Salis, non va mica bene, i valori degli ungheresi non sono i valori dell'Occidente, noi siamo abituati a ben altro. Con quella faccina da prete di campagna che falso come Giuda, è una roba. Io sono obbligato a guardarlo, a parte che un po' sono anche masochista, nel senso che lo guardo perché poi ogni volta che lo guardo mi si acquiscono di nuovo i canini, cioè mi crescono le punte ai canini di nuovo, quindi sto sempre sul chi va là. Poi lo guardo anche perché lo guardo con mia mamma, che dovreste essere una sera, devo fare un video mentre guardiamo. Io, mia mamma ha 96 anni e tutti qua nel cervello ce l'ha, cioè sveglissima, il corpo è un po' quello che è, ma il cervello viaggia come se ne avesse 30. Tu devi sentire i commenti di mia madre quando Mentana fa i suoi discorsini. Non posso ripetere qui perché sono solo parolacce, ma dal vaffanculo in poi è tutto un divertimento. Devo fare un video una sera per farvela vedere, perché fa dei commenti. Io anche lo guardo perché godo, perché mia mamma ha proprio le reazioni istintive di fronte alle bugie, no? Quindi sente la falsità di Mentana, la sente, non è informata come me su tutto o su tante cose, però sente a pelle la bugia, ma vaffanculo, bugiardo, c'è proprio di tutto. Ne parla. Per cui il mio spettacolo non ce l'ho sul televisore, ce l'ho alla mia destra di fianco a me.
Ho scritto Mentana su Google ed è venuto fuori questo, ultima notizia su di lui. Sei pronto? Francesca Fagnani, ho molti corteggiatori, ma Enrico Mentana non è geloso. Io li ho controllati.
Praticamente la do a tutti. Questo vuol dire. Scusa. Vabbè, mettiamo
giornalista.
Noi allora.
Ecco, e poi ti arrabbi perché ti censuro. La giornalista, nella prima puntata della nuova stagione, intervisterà Carla Bruni, Matteo Salvini ed Enrico Mentana. La belva per eccellenza, Francesca Fagnani, alla vigilia della nuova stagione del programma di Rai 2, in onda da martedì 2 aprile, è stata ospite in uno studio di Un giorno da pecora, che è l'opposto di 100 giorni da leoni, questo lo sappiamo. Il salotto di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L'intervista è partita dagli ospiti della puntata, tra i quali il vice premier e il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Aria della Lega ha fatto anche domande sulla sua relazione con Francesca Verdini. Hanno chiesto i due conduttori a Fagnani sì e mi ha detto che lei gioca spesso di persona a burracco con la premier Giorgia Meloni, ha risposto lei. Il rapporto tra Fagnani e Enrico Mentana, questo è il top. Lei ha detto che se potesse guarderebbe nel telefono di tutti. Spia o ha mai spiato anche il cellulare del suo compagno? Hanno chiesto alla conduttrice di Belve. Ma ha messo 100 password e 8 riconoscimenti facciali, non ci arrivo più. Prima ci riuscivo, poi se ne è accorto e ha messo le barriere, ha spiegato lei. Sulla gelosia di Enrico Mentana, Fagnani ha detto no, Enrico non è geloso e non lo sono neanche io.
Sì, non so neanche io, però intanto cerca di sfondare la password 20 volte al giorno. Ma scusa, ma questo è un articolo, dove è uscita sta roba? Questa è trash. Che
Oddio,
articolo?
su Leggo è uscito, su Leggo.
Cos'è lei?
Leggo.
Leggo?
Leggo.it. La sezione gossip.
Ma tu cosa leggi? Anche tu, Rocchezza, abbi pazienza.
No, è scritto mentale, è venuto fuori, cioè, per carità, guarda, io
Vabbè,
ogni
vabbè,
tanto mi faccio del
vabbè. Dai.
male
Andiamo sulle
anch'io.
cose serie.
Ti ha colpito la censura ancora, Massimo?
Sì, questo video che ho fatto, proprio criticando Mentana per il fatto che da una settimana che si straccia le vesti per Ilaria Salis e che no, loro gli ungheresi non hanno i nostri valori occidentali, allora ho fatto un video per far vedere a Mentana quali sono i valori occidentali. E ho fatto tre esempi delle nostre, le nostre luci che ci illuminano, cioè gli Stati Uniti, che sono la sede della democrazia e della libertà per eccellenza. L'Ucraina, che tutti dicono che è l'ultimo baluardo democratico che ci difende dal cattivissimo Putin, e poi ho fatto l'esempio di Israele, che dicono tutti i giornalisti è l'unica democrazia in Medio Oriente. Quindi sono tre democrazie portate in palmo di mano dai nostri giornalisti. E allora io ho fatto tre esempi, americani, ungheresi, scusami, ucraini e israeliani, di come questi trattano la gente. In quel video lì, ovviamente, dovendo far vedere come gli ucraini legano ai pali della luce i filorussi e li lasciano lì col sedere scoperto, essere umiliati dal mattino alla sera, la polizia non fa niente. Oppure ho fatto vedere le foto di Abu Ghraib, appunto, di come gli americani trattavano i prigionieri iracheni. Oppure ho fatto vedere le foto dei bambini palestinesi lasciati morire di fame da Israele. È chiaro che quel video lì non è stato censurato, ma gli hanno messo tutti i blocchi, sai com'è, no? Puoi vederlo solo se hai 18 anni, se mostri la carta d'identità, se qui, se là, se su e se giù. Cioè, alla fine, poverino, è un video che ha fatto a fatica 30.000 visualizzazioni quando poteva farne tranquillamente 150.
Passiamo a Mario Draghi.
In compenso l'ho messo anche su Telegram, per esempio, su Telegram ha fatto 40.000 visualizzazioni da solo, senza bisogno di YouTube. Passiamo a Mario Draghi, sì. Finiamo in pizza.
No, no, c'è ancora la notizia dell'eclisse che spazzerà via tutto. Allora, Mario Draghi non sono solo voce di corridoio, molto probabilmente è il presidente perfetto del Consiglio dell'Unione Europea. Sta facendo già politica, sta attaccando di qua, servono riforme, serve questo, serve quello. Allora, dopo il lavoro perfetto che ha fatto in Italia, penso che sia un upgrade abbastanza scontata. Secondo te accadrà questo?
Guarda, se dovesse accadere, capisci anche le manovre stranamente uscite adesso contro la von der Leyen. Cioè, a me non è che sia simpatica, è chiaro, la von der Leyen, sia ben chiaro. Però la storia sua dei messaggini con Burla era già finita nel dimenticatoio 3 mesi fa, nessuno ne parlava più. C'è stato lo scandalo l'anno scorso, avevano chiamato Burla al Parlamento, Burla non è venuto, ha mandato la sua assistente, che è appunto questo schiaffo che ci ha dato. Tutti si sono indignati, ma la cosa era finita lì. Il fatto che adesso sia tornata, però nel frattempo la von der Leyen si è ricandidata alla presidenza del Consiglio e quindi ecco che salta fuori la questione di nuovo del Pfizer Gate, no? Che di colpo diventa interessante sapere dove sono finiti questi messaggini. Hanno trovato un parlamentare che ha fatto una denuncia di scolpo esploso. È chiaro che secondo me c'è dietro il partito, non so se Draghi in persona, ma quelli che vogliono mettere Draghi al suo posto, chiaramente.
Come andranno queste elezioni europee, secondo te, Massimo?
Non me ne può fregare di meno, proprio non me ne può, no, veramente non, non cambia niente, non c'è, come fa che vadano? Chi se ne frega? Andranno bene per quelli che saranno eletti, che vanno a prendere 15.000 euro al mese e vanno a stare in una bella casa a Bruxelles. Avranno i voli pagati, i ristoranti pagati, le segretarie pagate e tutte quelle cose lì. Allora andrà bene. A noi non cambia niente. Non dimentichiamoci che la Unione Europea, è quella che è riuscita a stanziare non più di 3 mesi fa, anzi 2 mesi fa, 50 miliardi da regalare a Zelensky, quando non riesce a trovare i soldi per i nostri agricoltori. Questa è l'Unione Europea. Quindi è una barzelletta. Non è né Unione né Europea, è un cappello calato dall'alto che serve, invece di dover controllare ogni stato singolarmente, che è una gran fatica, si fa molto prima a convincere a stare tutti insieme in questo posto, metti uno lì che fa da Presidente del Consiglio con i ministri messi da te che gestiscono loro tutti questi stati contemporaneamente. È semplicemente un'invenzione per estendere il controllo a 27 paesi invece che doverlo fare uno per uno. Solo questo è l'Unione Europea. Te lo dimostra il fatto che appunto i nostri problemi come quello degli agricoltori non sono assolutamente, ma neanche risolti, affrontati. Sono ancora lì quelli con i trattori, poveracci quelli che sono a Bruxelles, non gli italiani che sono andati a casa dopo 20 minuti, quelli che sono ancora rimasti là, non so di che nazionalità sia, credo tedeschi e belgi, sono ancora lì, ma non, se ne fottono. Però i soldi per l'Ucraina ci sono. E in più ci ha detto la von der Leyen che dobbiamo trovare più soldi per fare l'esercito europeo, perché quello sì che è importante. Cioè salvare la nostra agricoltura, la nostra pesca, i nostri mercati interni, questo non è importante. L'importante è trovare i soldi da dare ai venditori di armi per costruire l'esercito europeo. Quindi chi se ne frega chi va lì? Chiunque andrà lì dovrà fare queste cose che gli vengono dette. Beati loro che almeno lo faranno con 15.000 euro al mese di stipendio.
Guarda, io sono molto combattuto per le elezioni europee. Nel senso, sono indeciso se andare al mare o annullare la scheda.
Esatto. Devo scegliere fra il mare e la montagna.
Però, giustamente, insomma, ci sono anche dei partiti, delle alleanze che si stanno creando che vogliono provare a cambiare l'Unione Europea dall'interno. So che è un argomento un po' scomodo, però con te vorrei trattarlo.
No, io non ne parlo. Non ti ho avvisato prima, scusa.
Eccolo là.
No, lo dico a tutti, mi sono dimenticato di dirlo. Io non parlo dei partitini, dei partitoni, di chi votare, chi non votare. Cioè io la questione del voto non la tocco. Siccome mi sono rotto le balle di vedere continuamente deformato quello che dico, perché bastano quattro idioti in rete che girano quello che tu dici e di colpo si spargono le voci e poi c'hai tutti contro che ti rompono i coglioni dal mattino alla sera, scusate il linguaggio ma ci vuole, io quest'anno non dico niente, fate quello che volete, votate per chi volete, non mi interessa. Chi ha visto i miei video vecchi sa cosa penso, sappia che non ho mai cambiato idea su questo e su questo argomento io non parlo. Sorry.
Devo dirti che fai bene. Anche io sto cercando di togliermi questa cosa. Però
è facile, basta dire andate tutti a quel paese.
No, poi ti dicono, ecco, vedi, non ne parli.
Non ne parlo.
Vuol dire che fai gioco con l'Unione Europea.
Non ne parlo perché tu sei stupido, non riesci a capire quello che dico. Mi spiace, quando sarai cresciuto avrai un cervello più intelligente, più evoluto, allora te ne parlerò di nuovo. Ecco, questa è la risposta.
Passiamo all'eclissi solare totale. Che non si vedrà dall'Italia.
C'è il complotto anche qua. C'è il complotto anche qui. Riccardo.
No, ho visto tipo prima un post che diceva è un gatekeeping, no? È un fatto realizzato ad arte da Bill Gates. Insomma, c'erano varie soluzioni, tipo era un sondaggio, è una cagata completa, ovviamente. Però questa eclissi solare ha una stranezza.
Non ce l'abbiamo vista tanto. In fondo?
No, mi convince come mi convince. E devo dire anche che abbiamo passato un periodo davvero cupo, perché queste due eclissi che ci sono state più il transito della cometa del diavolo, c'è un allineamento di pianeti che non accadeva quasi da 1000 anni. Oggi ho letto un altro post in cui per ogni minuto di eclissi del sole ci sarà un anno di sfiga e quest'anno ne farà 4. E fatalità, so che sono argomenti tuoi. Oh, guarda che mi arriva di tutto, mi arriva di tutto.
Ho capito, ragazzi, anche a me arriva di tutto, ma c'è il cestino.
Però fatalità si vedrà nel centro nord degli Stati Uniti, dell'America.
Fatalità. Ma che alla fine ce l'hai, guarda, fai finta di no, ma alla fine ce l'hai il complottino anche lì. Dai, vai, dai.
No, ci sono altre voci. Che negli Stati Uniti ci sarà una grandissima guerra civile a breve e ci sono le elezioni americane a novembre. C'è da dire anche che gli americani sono quasi tutti armati, noi abbiamo il monopattino, loro hanno i fucili a pompa e non penso sia anche semplice gestire una popolazione che è armata fino ai denti, altro che l'esercito europeo. Allora, tu che negli Stati Uniti ci hai vissuto, tu che li conosci sicuramente meglio di me, conosce anche meglio di me la politica americana, pensi che possa essere una possibilità la rivolta o pensi che insomma tutto andrà tranquillamente come secondo i piani di chi comanda gli Stati Uniti e anche l'Europa.
Naturalmente tutto questo non c'entra con l'eclissi, spero, o sì?
No, è solo lo spunto per arrivare a questo.
Ok, ok. No, secondo me no. Io con gli Stati Uniti l'ho vissuti, ma anche non avendoli vissuti, insomma, la storia degli americani va in una sola direzione. Cioè il sistema americano, il sistema economico, bancario, quello è il sistema americano, finanziario, è abbastanza forte da reggere l'impatto di un qualunque Texas, di una qualunque Louisiana che volesse staccarsi. Cioè non è minimamente concepibile. È vero una cosa, che negli Stati del Sud aver perso la guerra civile gli è rimasta ancora qui, non gli è ancora andata giù. In certe cittadine, magari non tanto importanti, riescono ancora a issare sul municipio la bandiera sudista dei secessionisti, che adesso è diventata quella dei secessionisti. Però il sistema americano è troppo preciso, è troppo ingarbugliato in se stesso per permettere una cosa dirompente di questo tipo. Come un po' come la Catalogna, pensa alla Catalogna 5-6 anni fa, quando volevano andarsene, non erano neanche oppure gli hanno fatto fare il referendum, mi sembra, ma poi gliel'hanno annullato, non l'ha riconosciuto, cioè proprio hanno fatto arrestare, hanno dovuto scappare Puigdemont e tutti gli altri, perché sennò li mettevano in galera. Cioè, gli stati moderni sono dei sistemi di controllo basati sulla finanza che non permettono a una parte di esso, quindi a uno Stato degli Stati Uniti o una regione della Spagna, di fare la secessione. Non è più concepibile, secondo me, questo. No, riguardo all'eclissi, invece, vorrei dire una cosa che non è una... vorrei dire un fatto scientifico, senza l'H in fondo. Una cosa curiosa che a me viene in mente tutte le volte che c'è un'eclissi di sole. Non so se avete, no, molti lo sanno già probabilmente, non so se avete notato, ma quando c'è l'eclissi perfetta di sole, la Luna è un cerchio che è esattamente grande quanto il Sole, lascia fuori soltanto la corona. E c'è questo buco nero con la corona illuminata intorno, la misura è la stessa, tant'è che gli egiziani lo chiamavano l'occhio di Horus quando c'era il fenomeno dell'eclissi di sole. La cosa curiosa è che questo avviene perché la Luna è 400 volte più piccola del Sole, ma è curiosamente proprio 400 volte meno distante da noi del Sole. Cioè, un chilometro, per dire, è 399 di distanza là. Uno di larghezza e 399 di larghezza del Sole. Mettendoli quindi in asse, la misura è esattamente la stessa. La domanda è: quante sono le possibilità che una coincidenza del genere si verifichi? Ma boh, chi lo sa? È una cosa che mi ha sempre... No, è una cosa che mi ha sempre affascinato. Non parlo di complotti, casomai parliamo di complotti a livello molto, molto superiore. Ma è un'osservazione che è veramente interessante. Fate delle verifiche. La misura è esattamente quella. È come se io avessi un lentino piccolo che me lo passo davanti al sole, però lo metto esattamente alla distanza per cui il sole è esattamente come la misura del sole. Sarà un caso, va bene.
A proposito dei casi, Massimo.
Troppo bello, cazzo. Troppo bello. Cazzo, che bello. L'altro giorno ne ho vista un'altra sulla Luna che era bellissima, anche quella non me la ricordo più, me l'hanno mandata. Ogni tanto me ne arrivo, ne metto tutto da parte, che poi alla fine dell'anno sapete che faccio la collezione dei meme di tutto l'anno, no? Per cui non va perduto niente, però adesso non mi viene più in mente. Ma anche quella sulla Luna era molto bella, sui viaggi lunari.
Aspetta, ce n'è un'altra per te.
Specie invasive, punte al ruolo rosso. Ah, vabbè, questa è meno carina. È più facile. L'altra è bellissima, l'altra sta.
Dopo te le giro, così le metterai a fine anno. Massimo, grazie mille. Mostriamo anche la tua chiavetta, la chiavetta del complottista. Sì. La laurea d'onore del complottismo.
Dovrei chiamarla così, la chiavetta del complottista.
corso di complottismo di Massimo Mazzucco in una semplice chiavetta USB di 16
giga. Fammi dire una cosa, ho già detto, ecco, la chiavetta è in vendita ovviamente, ha un prezzo popolare, 29 euro, ci sono 10 film, ci sono 20 ore quasi di roba da vedere, ma io ho piacere poi che vengano, siccome è facile da copiare rispetto al DVD che sono molto difficili da copiare, la chiavetta l'ho fatta anche per questo, perché è veramente facile, ne prendi un'altra uguale da 16 giga, fai copia e incolla e te la fai identica, ovviamente la copia è libera, e ho altrettanto piacere che vada in giro il più possibile, quindi chi ha la possibilità e ne prende una, poi ne regala 10, mi fa comunque un gran regalo, non guadagno tanto perché 10 vanno gratis, ma comunque la cosa mi fa molto piacere.
Massimo, un ultimo spunto di riflessione per i nostri ascoltatori, preferibilmente ottimista o positivo.
Da parte mia? Non puoi fare ste robe, Rocchesso. No. Come fai a essere ottimista? Poi mi dicono Mazzucco ottimista, ingenuo, eccetera, eccetera. Non puoi essere pessimista, lo sono già stato. Bisogna essere realisti, va bene. Lo spunto è tutto ciò che accade, adesso la faccio un po' sorridere, ma tutto ciò che accade ha comunque una motivazione, anche le cose negative non sono necessariamente negative, cerchiamo di viverle come parte di un processo a lungo termine nel quale un giorno verranno riconosciute come negative e serviranno a una positività in futuro. È un po' un discorso da Baci Perugina, ma se mi prendi così di sprovvista no, non riesco a fare di meglio.
Ma vedi, io sono d'accordo con te, ogni situazione negativa mostra anche una possibilità a un'uscita positiva. Tutto quello che è accaduto negli ultimi anni ha dei lati terribili, terrificanti, però, insomma, tu pensa a quante persone, quanti cittadini italiani, europei, ma mondiali anche che ci seguono, che hanno capito il metaverso in cui vivevano fino al giorno prima.
Tu vedrai quando arriva la pandemia X dalla Capua, che risate che ci facciamo. E pernacchie che si prende sta qua, perché appunto è servito comunque a qualcosa. È chiaro che abbiamo pagato un prezzo enorme, soprattutto in quelli che ci hanno lasciato la pelle, ma le lezioni servono e lo spirito, la coscienza collettiva cresce, per cui questa è la nota positiva vera, secondo me.
Grazie Massimo, grazie a tutti, ci siamo domani mattina alle 8 per il notiziario.
Forza. Saluti, arrivederci.
Thank you.